A proposito dei movimenti in Argentina, invece, che tipo di risposta c'è stata, se c'è stata in sostegno a quanto sta accadendo negli Stati Uniti? E poi volevo chiederti, Susi, se queste diciamo, recriminazioni che vengono portate avanti in Brasile rispetto a come si è mosso il governo, anche prendendo a paragone le misure anti-Covid disposte dal governo argentino, sono invece in qualche modo attuate anche in Argentina, al contrario, ovvero il lockdown sta durando troppo, dobbiamo tornare a lavorare, dobbiamo riuscire a guadagnare qualcosa, visto che, come anche tu dicevi, le misure di sostegno economico non sono assolutamente sufficienti.
Se ho capito bene, no? Stiamo cercando di capire come si muovono le mobilitazioni, come si muove le manifestazioni in strada in Argentina. Sicuramente c'è una parte della destra che è scesa in strada nelle ultime settimane contro la quarantena per la libertà. Così generica, no? Che poi non viene argomentata, che non si capisce bene che cos'è, è un po' un modo di dargli addosso al governo per partito preso e perché appunto questa quarantena si è molto lunga, per cui scende la destra senza più di tanto un'ideologia politica nemmeno così definita, scende contro il governo, no? Contro il governo a qualsiasi costo. Sono comunque manifestazioni ridotte che non hanno un grande impatto né a livello nazionale né fuori. C'è stato invece dopo l'assassinio di Floyd qualche momento così di solidarietà internazionale, qualche organizzazione politica, qualche partito piccolino che è sceso in strada a manifestare solidarietà, però anche qui in maniera molto, molto ridotta. Perché appunto la quarantena non lo permette, non ci sono stati grossi movimenti di protesta, ci sono alcune cose puntuali che si muovono e in particolare domani, per esempio, si muovono le organizzazioni sociali in blocco, quindi sia quelle più affini al governo attuale, sia quelle che rappresentano il trotskismo e l'area più a sinistra, e si muovono con delle rivendicazioni puntuali, che sono necessità di maggiori finanziamenti per sostenere questa quarantena, l'implementazione di progetti, di piani di lavoro per la popolazione che è disoccupata, ci sono stati licenziamenti, comunque anche se il governo ha messo in piedi un decreto che impedisce teoricamente i licenziamenti, poi in realtà all'atto pratico il controllo di questa cosa è difficile e per cui in realtà ci sono state una quantità di persone che sono rimaste a casa o che lavoravano in maniera autonoma o informale che non hanno fonte di reddito, quindi sono un po' comunque queste le rivendicazioni che si portano in piazza domani. Domani non ho idea di quanta gente ci sarà, però normalmente sono manifestazioni che vanno dirette ai ministeri e che cercano il dialogo con le istituzioni, che normalmente avviene sempre con questo tira e molla che dicevo prima, qualcosa viene concesso e qualcosa poi si torna a dover negoziare dopo 2 settimane, 3 settimane, c'è una nuova mobilitazione, un nuovo momento di concertazione e lì ricomincia la giostra. È un pochino questo il clima, no? Per cui sicuramente non è un clima di conflitto ad altissimo livello, è più così bassa intensità, però è un po' anche la politica di questo governo che sta cercando di tenere un po' buoni tutti, no? Da una parte le imprese, dall'altra parte insomma, la difficoltà della gran parte della popolazione a sopravvivere. Veniamo comunque da 4 anni di macrismo in cui i numeri della povertà si sono moltiplicati, sono altissimi in questo momento e quindi è un po' questa la situazione. Poi in realtà la notizia degli ultimi giorni è un'altra, ed è l'espropriazione di una grande impresa cerealicola, però questo poi ve lo racconto dopo.
Eh sì, questo è interessante, che magari si potrebbe anche collegare al fatto che in Argentina c'è stato un minore coinvolgimento per la vicenda di Floyd, però anche Anche in Argentina ci sono delle popolazioni native, in particolare nel Chaco, e forse lì quello a cui alludevi, che c'è stato questo momento di biodiversità e alberi azzerati da quello che in fondo è il latifondo, si potrebbe chiamare così, come anche il Brasile, per questo metto in relazione le due nazioni. Cioè, quello che è avvenuto, che sta avvenendo nell'Amazzonia brasiliana, con l'estensione dell'allevamento del bestiame e del latifondo distruggendo la foresta, è un po' quello che sta capitando nel Chaco.
Allora, nel Chaco la notizia è di ormai credo un paio di settimane fa ed è relativa a un atto di repressione delle forze poliziali su una famiglia Qom, della popolazione originaria Qom, che ha fatto scandalo perché è avvenuto con un livello di brutalità altissimo, perché sono state malmenate, pestate diverse persone, sono state abusate sessualmente di persone di questa famiglia. C'è un filmato girato dalle persone che sono state represse e che adesso sta vedendo diciamo, il processo di questi poliziotti per abuso di potere. E questo rientra, diciamo, nei casi di repressione e di, appunto, di abuso delle forze di polizia che sta avvenendo in diverse zone del paese. Questa qui del Chaco è una, a Tucumán è stata ammazzata e fatta sparire una persona che è stata arrestata in strada senza motivo. E ci sono una serie di casi di questo tenore, quindi di una grandissima, altissima, altissima gravità e che si stanno denunciando. Invece, per quanto riguarda la macroeconomia, per cui la gestione da parte di imprese private della gran parte
Deforestazione.
sì, la deforestazione, l'utilizzo del suolo e l'industria cerealicola di cui stavo parlando, questo è un tema parallelo. In particolare Vicentin, che è questa impresa che adesso pare verrà non nazionalizzata, si trova nella provincia di Santa Fe, a Rosario, quindi non è nella zona del Chaco e non ha particolare attinenza con le popolazioni originarie del territorio. È più una tematica che si vincola, se vogliamo, alla gestione macroeconomica, quindi alla gestione del debito, alla gestione di questa pandemia in particolare, che sta comunque mettendo in difficoltà lo Stato nazionale, che deve solventare una serie di costi, perché l'economia comunque si è sostanzialmente interrotta, anche se in realtà i progetti estrattivi continuano nel sud di Vaca Muerta, che è estrazione di idrocarburi, non si è mai fermato. Ci sono una serie di grandi progetti da parte di imprese multinazionali che sono così devastatrici del territorio, che sono ancora in corso. E in effetti sì, questa cosa che tu dicevi, che non so se era nel Chaco, nella provincia di Corrientes, è stata denunciata anche da Greenpeace, questa cosa che appunto la deforestazione sta andando avanti senza particolari regole e in più con la sensazione che appunto che queste grandi imprese si stiano approfittando dell'emergenza per avere maggiore rilassatezza dal punto di vista legale, dal punto di vista dei vincoli per muoversi e per agire, cioè stanno approfittando appunto di questo gap, di questo buco dove lo Stato è occupato a fare altro per mettere maggiore pressione, maggiore potenza nella loro azione devastatrice.
Beh, secondo me, boh, ricollegandomi un po' anche a quello che stava dicendo Susanna e a quello che stava dicendo Adriano, il Brasile, cioè il fatto che ci siano state comunque che le manifestazioni qui, in base comunque anche ai fatti, comunque all'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti, è forte e risuona in modo specifico perché comunque non ci può essere un movimento antifascista, un movimento anti-Bolsonaro, che sia soltanto un pallido, siamo il 70%, che comunque è un movimento che non affronta fondamentalmente la reale questione, che in Brasile è sempre una questione razziale. Se i movimenti non assumono il fatto di dover essere necessariamente dei movimenti antirazzisti per poter essere antifascisti, è molto difficile andare avanti, anche perché il movimento nero, e comunque la popolazione nera del Brasile è quella che ha sicuramente più vittime per la pandemia, e certamente è l'unico oggetto di sparatorie da parte comunque delle forze poliziali del Brasile. Quindi quando è morto George Floyd negli Stati Uniti si è visto tutto quello che succede negli Stati Uniti, e anche per esempio con appunto quando vengono buttate, insomma, gettate via le statue dei colonizzatori, no? In vari posti del mondo si dice perché ci sentiamo tanto bene con le cose che avvengono in altri posti e non pensiamo ai nostri morti, anche perché comunque poco prima di George Floyd c'è stato João Pedro, che era un ragazzino di 14 anni che stava a casa sua, perché lo slogan per proteggersi dalla pandemia, visto che comunque non sanno dire nient'altro, è state a casa. Infatti lui stava a casa con la sua famiglia, e la polizia è entrata e ha sparato ovunque, uccidendo un ragazzino di 14 anni. Così come, se ci vogliamo ricordare, la prima morte per Covid in Brasile è stata un'impiegata domestica, quindi diciamo non è esattamente una colf, perché ha una figura ancora più legata al sistema schiavistico brasiliano. Lei è morta perché la sua padrona, no? La sua padrona proprio, la sua datrice di lavoro, diciamo eufemisticamente, bianca, ricca e ammalata, non l'ha fatta rimanere a casa. E in questi giorni, appunto, anche negli stessi giorni, George Floyd è morto a Recife, il menino Miguel, quindi un bambino che era appunto figlio, appunto, anche lì dell'impiegata domestica, che è volato giù dal palazzo perché la padrona bianca non se ne è voluta prendere cura. Quindi diciamo che chiaramente qua il grido di Black Lives Matter è comunque una cosa molto brasiliana. Ci sono delle cose che accomunano molto il Brasile agli Stati Uniti, anche in termini di violenza poliziale, anche se il Brasile ha dati dell'Osservatorio di Sicurezza Pubblica, ci parlano di molta ancora più violenza da parte della polizia in Brasile piuttosto che negli Stati Uniti. E rispetto alla questione indigena, e quindi sempre anche qua un'altra questione in Brasile, dobbiamo ricordarci che, come diceva Susi, che sembra che comunque si prendano la possibilità di fare un po' quello che vogliono, di avere questa agibilità di deforestazione, o comunque di progetti insomma così assassini delle popolazioni indigene, quindi anche dei territori. Per me in Brasile è rappresentato profondamente dal video di questa riunione dei ministri, con questo video che è stato appunto chiesto da Sergio Moro per dimostrare insomma i presunti crimini del governo Bolsonaro. In questo video si vede appunto che il ministro dell'ambiente Salles, che è lo stesso appunto che se ne è completamente fregato l'anno scorso degli incendi in Amazzonia, diceva proprio palesemente dobbiamo approfittare, mo che tutti quanti stanno guardando al fatto del Covid, del coronavirus, per poter passare a boiad. Passare a boiad, boi, insomma sono i buoi, e i buoi sono quelli appunto dell'agrobusiness, quindi la deforestazione completa per instaurare, comunque per continuare ad ampliare i territori a sfruttamento di allevamento. Quindi fondamentalmente questo significa sempre in Brasile massacro dell'Amazzonia, massacro delle popolazioni indigene, e quindi comunque che l'antifascismo, i movimenti qua debbano essere debbano non soltanto prendere in considerazione, ma debbano avere come centrale la questione razziale, per me è fondamentale, e può essere una differenza, perché comunque sappiamo che il Brasile in America Latina probabilmente credo sia il paese con più popolazione nera.
Sì, è anche il caso di ricordare che c'è la stagione degli incendi, se così la possiamo definire, alle porte. Manca poco più di un mese, sappiamo com'è andata l'anno scorso, ce lo ricordiamo tutti quanti benissimo. Con l'idea che le mobilitazioni a causa del Covid saranno sicuramente quantomeno rallentate e con una scarsa attenzione, come faceva notare il ministro dell'ambiente brasiliano, diciamo che il rischio dell'ennesima catastrofe ambientale è altamente probabile.
Sì, no, non so, credo non ci sono proprio nessun dubbio a rispetto, nel senso che la militarizzazione continui, che peggiori, che in risposta per esempio ai movimenti, anche appunto questi movimenti antifascisti, già si dice che si vuole includere, a copia di Trump, voglio dire, si vuole includere il movimento Antifa come organizzazione terrorista dentro la legge del 2016 firmata da Dilma Rousseff, vorrei ricordarlo sempre perché è una cosa su cui ho lavorato. Per anni, e la questione degli incendi sicuramente avverranno e per me rappresentano proprio questo spirito di stato suicida, questa goduria del terrore, questo piacere della morte, questa voglia di fare del male, una voglia di fare del male resa stato, resa governo, resa legittimato. Non stiamo parlando di un governo che dice una cosa e ne fa un'altra, è un governo. Quindi come tutti i governi, no? Questo è un governo che fa esattamente quello che dice. Quello che dice significa il disprezzo per la vita, il disprezzo per la popolazione, il disprezzo per il territorio e una ignoranza, un'ignoranza e una. Non so, non saprei neanche come definirla. Comunque sì, un piacere sadico nel credersi comunque nell'essere il peggior governo in questo momento. Probabilmente credo ci sia stata un report di qualche organizzazione mondiale per cui a livello di democrazia il Brasile si sta avvicinando forse ai peggiori paesi, insomma, tipo che sono anche appunto considerati nemici del Brasile, cui nemici del governo Bolsonaro come la Corea del Nord. Quindi comunque non c'è, non è che ci sia neanche questa grande differenza fra il governo brasiliano e il governo coreano del nord, quindi direi che siamo proprio in una situazione tragica. Non riesco ad avere delle parole di speranza in questo momento. Forse le uniche parole di speranza possono essere appunto per questi movimenti e questa rottura finalmente che è stata fatta, questo si dice levantamento, questa forza che comincia un po' del movimento antifascista in Brasile.